Parma Live in podcast.
Amiche ed amici di palmalive.com in podcast, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, come sempre dipende da che orario ci state ascoltando. Bentrovati, ben ritrovati a una nuova puntata del nostro podcast, quando sono passati due giorni dall'ultimo impegno del Parma, che ha perso contro l'Inter, che è diventata campione d'Italia per la 21esima volta nella sua storia, in una partita che ha lasciato comunque qualche tema anche di discussione, di cui andremo a parlare proprio nella nostra trasmissione di oggi, dove come sempre non sono in solitaria ma in rigoroso ordine di ingresso in questa chiamata. Do il benvenuto al direttore di panolai.com, Simone Lorini. Ciao Simo.
Ciao, ben ritrovati.
E a Francesco Servino. Ciao Frank.
Ciao, ciao a tutti.
Allora, Simo, parto da te e ti faccio appunto commentare quella che è stata una partita. La settimana scorsa dicevamo quasi un pro forma, no? Visto che il Parma, avendo conquistato la matematica salvezza proprio nel turno precedente, andava a San Siro contro un Inter che aveva tanto da giocarsi, seppure bastava solamente un punto per diventare campione d'Italia, gli stimoli facevano la differenza. Questo Parma andava a Milano per sorprendere e per sorprendersi. Insomma, la partita poi è andata verso dell'Inter, scusate il gioco di parole, con un Parma che non ha sorpreso, insomma.
No, non ha sorpreso. Oggi tra l'altro ragionavo sul fatto che il Parma è stato forse la squadra che più ha fatto l'arbitro dello scudetto, visto che ha tolto 5 punti potenziali al Milan e 4 al Napoli, e purtroppo invece all'Inter 6 su 6. È un peccato, sinceramente mi sarebbe piaciuto vedere questa partita a parità di motivazioni. Oddio, cioè, per meglio esprimermi, l'Inter un pochino più sulle spine, invece ieri viaggiava solo dell'entusiasmo, non aveva assolutamente niente da perdere, perché diciamo il Parma fatica a far gol, figuriamoci se non riusciva a strappare un pareggio. E il Parma invece era molto più rilassato, comunque dopo la partita contro il Pisa, la vittoria, la salvezza, una settimana così un po' particolare, un po' scarico forse, ha giocato anche abbastanza bene per lunghi tratti, specie nella prima mezz'ora, però fatica sempre tantissimo ad andare al tiro, quindi appena l'episodio premia l'avversario, e l'Inter chiaramente ha giocatori che possono creare episodi in qualsiasi momento, poi diventa una montagna insormontabile per il Parma rimontare o addirittura fare un gol più dell'avversario. Però dai, insomma, dai, qualcosina di interessante si è visto, mi piacerebbe sentire anche cosa ne pensa Frank.
Vai Frank, ti stuzzico su quello che stava dicendo appunto Simo, una grande difficoltà non nuova a trovare la rete, e soprattutto a chi non trova la rete da un pochino è Matteo Pellegrino, quindi ti faccio commentare anche questo, insomma.
Sì, sicuramente, diciamo che non trovare la rete a San Siro contro l'Inter per una squadra come il Parma, ma ti direi anche per qualsiasi squadra del campionato, ci può stare, in specie poi rivedo il Parma che fa difficoltà contro chiunque, non ci meravigliamo più di tanto non abbia trovato gol a San Siro. E per quanto riguarda Pellegrino, sì, è in una fase della stagione complicata, in generale tutto il girone di ritorno credo abbia segnato 2 gol soltanto nel girone di ritorno, vado a memoria, e in una fase complicata. Io ho fatto personalmente la domanda a questa riguardo a come stesse vivendo Pellegrino la concorrenza con El Fej, che invece è in un momento di forma strabiliante, visti l'assist col Napoli, 2 gol contro Udinese e Pisa, e poi anche ieri aveva trovato la zampata vincente se non fosse stato per il fuorigioco di Almqvist. Ma e questa mi ha risposto che in realtà la concorrenza gli fa bene, che comunque lui lo vede sereno, tranquillo e che sta lavorando come al solito. Sicuramente in campo sta rispondendo non come ha fatto in altri momenti della stagione, fa fatica un po' a connettersi bene con i compagni, e questo si vede, diciamo, nelle partite, e secondo me c'è anche un suo errore di valutazione in occasione del primo gol dell'Inter, perché lui che prova a lanciare Valeri ma sbaglia il passaggio, lì magari bisognava tenere un po' palla per far finire il primo tempo, e invece da lì poi Valeri lascia un buco che l'Inter è brava a sfruttare, a trovare poi Turam per far gol su una disattenzione di Ndiaye.
Sì, assolutamente, assolutamente sì. Simo, se sei d'accordo, prima di entrare insomma negli altri temi della nostra trasmissione, vorrei provare a far indovinare a Frank il titolo della nostra puntata di oggi. Come sempre vi ricordo che il titolo è scritto, ideato, inventato dal nostro direttore Simone, quindi non può partecipare per conflitto di interessi a tutto questo. Quindi Frank, se sei pronto, ti presento la definizione di oggi e tu devi provare ad indovinarla, insomma. Ed è quella di oggi, è le promesse del futuro.
Auspici, ambizioni?
No, però non ci siamo.
Vabbè,
tanto
quasi, quasi.
Vero Simo, vero? Sì,
no, quasi, dai. Sinonimo.
Gliela possiamo dare come buona?
Che sì. Dici?
Dai, benissimo, dai, bravo Frank. La risposta era aspettative, però come ben vabbè, capisci, vabbè, insomma, c'eravamo molto, molto vicini. E perché il titolo di questa trasmissione è proprio questo, è più che altro in riferimento, Simo, vienimi in aiuto alle parole di Federico Cherubini proprio di ieri, nel pre-partita di questo Inter-Parma, che ha anche spostato l'attenzione su quello che sarà anche il futuro a medio e lungo termine di questo Parma, che con i suoi giovani ha sempre fatto parlare in questi anni, sono sempre stati uno dei punti cardine del progetto del presidente Kyle Kraus, e che adesso cominciano a dare i loro primi frutti, probabilmente dalla scorsa stagione.
Sì, 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 io l'ho trovato molto interessante come intervento, diciamo, a mezzo stampa, intervento pubblico, di quello che praticamente ormai è l'unico volto, no, pubblico del Parma a livello dirigenziale, perché il presidente Kraus non si esprime più da anni, se non da qualcosina in più, e il DS Pettinà non parla mai, altri dirigenti sostanzialmente non ce ne sono a livello sportivo, e quindi Cherubini è quello deputato a tracciare un pochino le ambizioni del Parma a livello futuro, e lui proprio ha parlato di aspettative, diciamo, di consolidamento della Serie A e poi di alzare un pochino l'asta, no, per gli obiettivi. Interessante, perché già nella scorsa settimana, se ricordate, facevamo questo discorso, ma quale sarà adesso il futuro del Parma, visto che la salvezza è stata raggiunta, quale sarà il prossimo obiettivo, sarà una rifondazione come è venuta l'estate scorsa a causa del mercato in uscita, oppure comunque avremo un consolidamento della rosa di quest'anno? E lui mi è sembrato che far capire che la strada che vorrebbero tracciare è quella. Poi chiaramente, se arriva il Liverpool, per fare un esempio molto concreto, e ti offre 30 milioni più bonus per Leoni, non ci sono santi, bisogna scendere a patti con la realtà e far partire uno dei migliori giocatori della rosa. Speriamo che quest'estate non ci siano troppi Liverpool, ecco, qualcuno certo Sicuramente partirà, però dai, speriamo bene. Io sono molto interessato a quello che succederà in estate. Chiaramente prima dell'estate bisognerà capire anche quelle che sono le aspettative di questa, no? Bisogna sedersi al tavolo con l'allenatore e capire se ha senso proseguire insieme. Io mi aspetto di sì, però me lo aspettavo anche dopo la salvezza conquistata con Chievo, e sappiamo come sono andate le cose. Speriamo che anche questo non si verifichi come è successo l'anno scorso.
E se ne ha parlato anche ieri in quella, diciamo, risposta che ha dato Cherubini a DAZN proprio di Christian Chievo. Ci torniamo adesso sul tema di Carlos Cuesta, perché volevo tornare dietro di qualche giorno, sempre commentando delle parole di Federico Cherubini, che ha buttato lì, diciamo, l'idea della seconda squadra, insomma, punzecchiato sul tema della seconda squadra. Ha detto: per le big capisco come possa essere interessante inserire una squadra in Serie C. Al Parma però non lo farei mai, ci potrei pensare se si partisse dalla Serie D. Ecco, vi chiedo questo, un commento innanzitutto su questo tema, perché era un pochino che non se ne sentiva parlare del Parma con una possibile seconda squadra. Adesso praticamente quasi tutte le big, a parte le romane, l'hanno costruita. Il Milan sappiamo che dopo la retrocessione dell'anno scorso ha faticato oltremodo in Serie D Lombarda. L'Inter, l'Atalanta e la Juventus invece si sono ben assestate nei loro campionati. ci avevate mai pensato a una possibile seconda squadra del Parma in Serie D? Frank, parto da te, ma faccio rispondere anche Simo, e soprattutto legata anche a quelli che sono gli ottimi risultati del settore giovanile del Parma, che anche in questo weekend ha visto appunto dei successi importanti, da partire dalle categorie più basse fino ad arrivare a una primavera che quest'anno sta sicuramente stupendo.
Guarda, il tema delle seconde squadre, per quanto ammetto di non esserne ferratissimo, è un tema secondo me molto complesso, perché poi bisogna andare a vedere quali sono i giocatori che effettivamente vengono tirati su, che poi sono pronti della prima squadra e che si giochi in Serie C e che si giochi in Serie D, perché faccio l'esempio del Milan: quanti giocatori del Milan poi sono arrivati effettivamente ad avere un ruolo in prima squadra? Mi viene in mente solo Bartesaghi, forse. Quindi non so poi a livello Parma quanto questo può essere conveniente, perché sarebbe comunque un'ulteriore spesa, però non lo so, voglio sentire l'opinione di Simone. Sicuramente, legandomi anche a quello che mi hai chiesto tu e a quello che ha detto il direttore prima, e l'anno prossimo sarà interessante vedere la situazione di tutti questi ragazzi della primavera che ben stanno facendo, cosa ne sarà di loro, diciamo, soprattutto per quanto riguarda i tanti 2006, perché qualcuno può andare in prestito, non tutti, magari qualcuno potrà essere promosso in prima squadra, Nicola Jeschi su tutti, però degli altri bisognerà un po' capire cosa se ne vorrà fare, come verrà gestita quella situazione. E in questo senso la seconda squadra potrebbe essere una valvola di sfogo, se la vogliamo mettere così, però non so effettivamente a livello Parma quanto senso e quanto conveniente sarebbe una creazione di questo tipo.
Simo, stessa considerazione.
Sì, no, io sono totalmente in disaccordo con quello che ha detto Frank, nel senso che in riferimento proprio alla primavera, tutti questi 2006, perché il Parma ha una formazione abbastanza in là, diciamo, passatemi il termine,
sì, certo,
con gli anni nella sua primavera, che fine faranno l'anno prossimo? Perché sì, forse un paio, due, tre, quattro, cinque possono andare a giocare nel calcio professionistico di Serie A, di Serie B, perché non so quanto senso abbia prestare dei giocatori in Serie C che forse giocano, forse no. Non so se poi farebbero davvero la differenza, però cioè, questi ragazzi comunque il Parma li ha cresciuti, li ha pagati alcuni, perché li deve disperdere o magari addirittura svincolare? Io sarei felicissimo se si costruisse una seconda squadra, quindi allargare la base da cui peschi i talenti, gli dai modo di crescere, perché non tutti sono pronti a 20 anni, magari qualcuno è pronto a 22, qualcun altro è pronto a 18. Non tutti sono uguali, quindi secondo me una seconda squadra, il discorso dei costi che faceva Frank, io non lo tocco nemmeno, perché Klaus ha buttato tanti di quei milioni in questi 5 anni di presidenza, che i costi di una squadra che giochi in Serie D sarebbero risibili per quello che mi riguarda, quindi non ne farei un discorso di costi. Allargare la base dei giocatori da cui tu peschi invece sarebbe molto interessante. Per il Parma, peraltro, è ancora più interessante rispetto al Milan, perché al Milan, giustamente diceva Frank, sono pochi quelli che hanno fatto, diciamo, il passaggio del Milan futuro, Milan prima squadra, ma il Milan è il Milan, cioè quando arrivi al Milan devi rendere, quando arrivi al Parma puoi anche aspettare 5-10 partite, 15, è chiaro, il Parma in questo momento gioca in Serie A, quindi non si può permettere di aspettare tantissimo i propri giocatori, però una seconda squadra è fatta proprio per quello, un cuscinetto tra la primavera e la prima squadra che possa garantire a determinati giocatori di esprimersi. In Serie D meglio ancora, perché sostanzialmente non c'è un calcio ipercompetitivo come c'è tra i professionisti, quindi sarebbe secondo me una valvola di sfogo perfetta.
Anche perché tra l'altro molto spesso i giocatori che terminano la loro carriera in primavera, che poi non hanno sbocchi nella prima squadra, molto spesso finiscono in Serie D, quindi insomma sarebbe anche un naturale percorso di conclusione di queste carriere, che poi chissà che non possano regalare qualche sorpresa. Quindi sono d'accordo, secondo me non sarebbe una brutta idea, chissà se attuabile già da quest'anno o dal prossimo. Però siamo rimasti in sospeso con un tema che avevi accennato proprio tu, no, Simo, quello del futuro, in questo caso dell'allenatore del Parma, Carlos Cuesta. Cosa ti aspetti? Un'estate serena con degli obiettivi comuni, visto quello che è stato l'inizio di questo percorso, con temi che possa esserci qualche anche per le ambizioni di questa, ricordiamo, è uno degli allenatori più giovani dei campionati europei, che ha raggiunto con il Parma una salvezza che sembra contata, ma io continuo a dire non esserla, vista anche la qualità della rosa, e con grande anticipo, anche con risultati molto importanti, quindi chiaramente potrebbe avere anche qualche attenzione dall'estero e da altre squadre. Quindi che tipo di percorso ti aspetti quest'estate? E la stessa domanda poi la giro anche a Frank.
Ma io mi auguro che questa si dimostri la persona intelligente che ha dimostrato di essere fino adesso. È un allenatore che il Parma ha scelto e gli ha dato una opportunità nella massima competizione italiana. Direi che si può tranquillamente definire una in uno dei campionati top 5 del mondo a 29 anni. Ora ne ha 30, quindi è comunque ha altri una quarantina di anni davanti a sé da allenatore, quindi secondo me non deve aver fretta. Deve continuare questo suo percorso con il Parma, chiaramente condividendo le scelte come ha fatto quest'anno con la società, e poi chiaramente aggiungere cose al suo bagaglio, perché è vero che quest'anno i risultati sono stati ottimi, buoni diciamo fino a un certo punto del campionato e poi ottimi, ma è altrettanto vero che a livello di gioco il Parma ha faticato tantissimo, a livello di gol è una delle squadre peggiori dei migliori 5 campionati, chiaramente ha questo tasso di efficienza incredibilmente performante, però si può aggiungere altro, si può giocare sicuramente meglio, e l'ho dimostrato anche ieri nella partita di San Siro con giocatori adatti, e qui secondo me sarà decisivo il mercato, sarà interessante capire quest'anno quali saranno le priorità, perché l'anno scorso diciamo per Sopecchia si sono fatte delle scelte molto molto estreme rispetto alla rosa che era quella a disposizione di Pecchia, che era molto qualitativa, molto basata sulla velocità, sul contropiede, ma sugli scambi c'era a un certo punto 10 mezze punte nel Parma. Quest'anno Ondrej e Oristanio non giocano più un minuto, quindi siamo proprio all'estremo opposto.
In effetti, Frank, ti lascio rispondere a tua volta.
Sì, noi dopo la conferenza l'altro giorno il mister ha parlato un po' a microfoni spenti con i giornalisti e diciamo anche mettendo la battuta ha detto: voi credete che a me non piaccia fare più gol? Nel senso, come dire, anche a me piacerebbe dare qualcosa in più, però ha capito che evidentemente con questa squadra conveniva puntare sul prenderne il meno possibile e con quei pochi gol.
Scusa se ti interrompo, però se tu hai Troilo, hai Circati, hai Del Prato, hai Valenti, hai Ndiaye, sono 5 centrali, comunque se giochi a 4 ne devi far fuori 3. Se hai Valeri che è un esterno diciamo di centrocampo più che di difesa, se hai Bricchi che comunque non brilla a livello difensivo, se hai Strefezza che non è più l'esterno che giocava alla spalla o a Lecce, ma più un giocatore diciamo di manovra, è normale che la tendenza è andare su un 3-5-2 che non valorizza tantissimo il gioco offensivo con questo tipo di giocatori, perché l'Inter chiaramente fa il 3-5-2 lo fa in un modo totalmente diverso. Quindi secondo me è stata una scelta intelligente quella di questa.
Sì, 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 assolutamente.
Per quello dicevo che il mercato quello, secondo me lì deve venire in aiuto, e qui mi zittisco.
Sì, sì, assolutamente. Cioè, lui ci ha proprio detto... A me, quando ero all'Arsenal, dicevamo: diamo la palla a Saka e Saka può fare quello che vuole con la palla. Lui si è ovviamente reso conto che al Parma non c'è in rosa nessuno, neanche in proporzione, che possa fare quel lavoro di saltare l'uomo come lo poteva fare Saka all'Arsenal. E mi riferisco al fatto che Ondrejka non è l'Ondrejka che abbiamo visto qualche mese lo scorso anno, che Oristanio non era quel tipo di giocatore, quindi ha fatto altre scelte. E come dicevi tu, io adesso dal mercato mi aspetto che queste scelte vadano in quella direzione lì, per provare a dare un qualcosa in più, cioè magari il Valeri di turno sulla fascia sinistra, magari provare a trovargli un sostituto, un upgrade, cioè un qualcuno che magari arrivi sul fondo e sia capace magari di fare un dribbling, di creare un vantaggio di mettere una palla in un determinato modo diverso da Valeri per creare delle variazioni sul tema, che però rimane quello, cioè il 3-5-2, 5-3-2, come lo vogliamo chiamare, attento in fase di difensiva, che possa anche magari alzare un po' di più il baricentro, come è stato fatto contro l'Inter l'altro giorno, e provare a fare qualcosa di diverso, con più continuità e con più efficacia sicuramente. Ecco, io mi aspetto che a questo punto giocatori come Ondrejka, come Oristanio, non facciano più parte della rosa del Parma come tipo di giocatore, a meno che non diventino un qualcosa di diverso.
Sì, di più ibrido, perché, insomma.
Sì, banalmente nelle ultime partite gli è stato preferito Almqvist, che è entrato dalla panchina, mentre Ondrejka e Oristanio sono rimasti a guardare le partite. Questo mi sembra indicativo anche dal punto di vista del mercato e dal punto di vista dei giocatori che ci sono adesso, provare a migliorare mantenendo questa base. Secondo me quello è fondamentale, perché rivoluzionare e ripartire l'anno prossimo con altri giocatori per provare a fare un qualcosa che non hai fatto quest'anno vorrebbe dire perdere, non so, le prime 10-15 partite a livello di perdere, nel senso di a livello di costruire qualcosa, e quando costruisci può essere che qualcosa la sbagli, e nello stesso tempo se sbagli qualcosa non fai punti.
Assolutamente d'accordo. Simo, torno da te prima di salutarci, perché hai settato un po' un trend, no? Visto che anche questa settimana ci ha scritto un nostro ascoltatore e un nostro lettore da casa, ci ha mandato un messaggio audio con una domanda, e allora la farei ascoltare e ti lascerei rispondere.
Salve, buongiorno, parla Lucio da Mantova, e volevo fare questa domanda alla redazione. Qual è il primo acquisto che fareste per il prossimo anno e soprattutto in che reparto?
Allora, io ho le idee abbastanza chiare, però ne abbiamo parlato sostanzialmente adesso. Secondo me al Parma serve terribilmente un giocatore che vada a saltare l'uomo, perché è stato ceduto Mann e non è stato sostituito, è stato ceduto Miaila e non è stato sostituito. Bene che sicuramente non ha quelle caratteristiche lì, però insomma avevamo diversi giocatori che andavano a saltare l'uomo, andare sul fondo, che un po' è la tendenza del calcio europeo di alto livello, no? E invece quest'anno siamo con tutti esterni di corsa, ne parlavamo poc'anzi con Frank, e secondo me l'involuzione di Ondrejka è stata molto pesante in questo senso per gli equilibri del Parma. E ci stiamo dimenticando comunque di un giocatore che è il più pagato della scorsa estate, e il Parma non ce l'ha mai avuto, Frigan. Frigan era il titolare indiscusso dell'attacco, è stato pagato 9 milioni, poi sì. Che sia forte o non sia forte non lo metto in discussione, perché non l'abbiamo mai visto sostanzialmente se non 10 minuti contro il Pescara. E quindi stiamo a vedere lui come rientra, perché se rientra come è rientrato Ondrejka c'è bisogno di qualcos'altro al mercato. Però secondo me deve andare in quella direzione lì il mercato del Parma, che ovviamente verrà influenzato come sempre dalle cessioni.
È per forza di cose. Chissà che queste ultime giornate di campionato in cui il Parma non si gioca più nulla, se non la voglia di stupire e chiudere con più punti possibili, possa essere anche un termometro su chi possa rimanere, chi possa andare via, e soprattutto sulle caratteristiche da ricercare proprio sul mercato. Ma siamo andati lunghissimi nella puntata di oggi, siamo giunti alla conclusione ovviamente della nostra trasmissione settimanale. Io ringrazio Simone Loini e Francesco Servino per essere stati qui con me, e vi do appuntamento al prossimo martedì, quando torneremo sempre qui a farvi compagnia commentando il prossimo impegno del Parma, che giocherà domenica pomeriggio alle ore 18 contro la Roma. Grazie mille per averci seguito, appuntamento alla prossima settimana.
Parma Live in podcast.